Washington e Mosca si parlano, in mezzo c'è l'Ucraina e una coalizione di volenterosi. Benvenuti alla nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
We want to stop the Ukraine-Russia war.
It's clear that Ukraine wants peace, but Russia so far doesn't. So we need to do more on our side.
President Zelensky says the head of his armed forces gathering in Russia's western Kursk region, and it seems they say that Russia has started its spring offensive.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana? Beh, ponendovi due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo da lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati. Ascoltateci, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Leggerò le vostre domande, i vostri commenti al 349-238-6666, anche su X, nel suo logo 24 vero Giampaz. Ricordo che c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E naturalmente questo programma diventa anche un podcast, lo potete scaricare dal sito di Radio 24, lo trovate su tutte le principali piattaforme. Sono le 16.08 qui a Milano, le 16.08 a Parigi, le 15.08 a Londra, dove la coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica rischia di arenarsi. Tanti dossier di politica estera aperti dall'amministrazione Trump, ce n'è uno fondamentale naturalmente, che è quello dell'Ucraina. Nel frattempo però Trump sembra più preoccupato di normalizzare i rapporti con la Russia piuttosto che risolvere il dossier ucraino. Staremo a vedere, c'è una data che è il 9 maggio, in tanti sussurrano che potrebbe essere la data giusta, la vittoria sui nazisti, per Vladimir Putin poter annunciare di aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi che si era posto. Tant'è, nel frattempo in mezzo che cosa c'è? Beh, c'è un'Ucraina che sta subendo l'offensiva di primavera russa, c'è un'Ucraina che denuncia con forza un coinvolgimento cinese, c'è un'Ucraina che ha un disperato bisogno di armamenti. E andiamo quindi all'altro attore, la coalizione dei volenterosi, ennesima riunione del gruppo di contatto, sono stati stanziati alcuni miliardi di euro per la difesa ucraina, ma la domanda che tutti si fanno è: basterà questo ombrello volenteroso a proteggere l'Ucraina senza l'ombrello statunitense? Steve Witkoff è atterrato in Russia questa mattina, secondo quanto riportato dai media russi. Vedrà Vladimir Putin tra pochissimo. Fra l'altro questo incontro ha anche un sapore prettamente economico, poi vi svelerò un paio di nomi che sono già stretti la mano, il che ci fa dire quanto davvero l'amministrazione Trump stia normalizzando a tutti gli effetti i rapporti con Washington. E la domanda che ci faremo è quello il vero obiettivo, oppure oliando gli ingranaggi della diplomazia con Mosca si otterranno maggiori risultati anche sul dossier ucraino? Nel frattempo, plasticamente fotografa questa situazione che cosa? Un'assenza, perché mentre l'inviato statunitense Witkoff stringe la mano a Vladimir Putin, Pete Hegseth, che doveva partecipare alla riunione dei volenterosi, non c'è, è collegato solo virtualmente. Questo è il tema di quest'oggi, naturalmente su tutto ciò lo sfondo della guerra dei dazi, per il momento più o meno sospesa. 349-238-6666, velocemente i dossier e poi entriamo nel vivo. L'altro dossier di politica internazionale che stava a cuore parecchio a Donald Trump e sperava di risolvere in 24 ore è la guerra tra Hamas e Israele, che è ben lungi dall'essere risolta, anche se vi sarebbero spiragli per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, questo a riferirlo sono alcuni media arabi. Nel frattempo però continuano i raid dell'aviazione israeliana, la protezione civile palestinese ha annunciato la morte di 10 membri di una famiglia, tra cui 7 bambini, in un attacco notturno a Khan Yunis nella striscia meridionale, nella parte meridionale della striscia. Stati Uniti e Iran potrebbero facilmente raggiungere un accordo durante i colloqui in Oman se Washington chiedesse solo che Teheran si rifiuti di sviluppare armi nucleari, ha detto alla radio televisione serba il vice ministro degli esteri iraniano per gli affari politici. Gli americani dicono che l'Iran non dovrebbe possedere armi nucleari. Noi ripetiamo con insistenza che non siamo interessati a possederle. Quindi se l'unica richiesta degli americani è che l'Iran non abbia armi atomiche, troveremo un nuovo accordo, ha detto il politico iraniano. Come sapete, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, domani in Oman parte un primo ciclo di consultazioni tra le delegazioni iraniana e statunitense. Tra l'altro continua il mistero del colloqui diretti o colloqui indiretti, perché Trump continua a ripetere che vi saranno colloqui diretti, mentre gli iraniani dicono assolutamente no, saranno indiretti. Quindi a questo punto è evidente che Muscat giocherà un ruolo anche da mediatore se vincerà la parte iraniana, nel senso che non vogliono parlare direttamente con gli americani. Da tempo ribadiamo l'importanza di alcuni paesi dell'area, dei paesi della penisola arabica, come hub diplomatici a tutti gli effetti. In Ungheria, dove il governo inizia a lavorare per inviare per posta le schede elettorali a tutti i residenti per il referendum nazionale sulla potenziale adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A informarlo è il capo dell'ufficio del primo ministro Viktor Orbán. Sostanzialmente la domanda a cui si potrà rispondere sarà: sostieni l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea? La scheda elettorale è stampata su carta speciale, antifrode, le votazioni si svolgeranno a partire dalla prossima settimana fino alla fine di maggio. Mossa dal sapore fortemente politico, perché come sapete Orbán si oppone alla rapida adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. La leadership attuale europea ha in qualche modo steso un tappeto rosso proprio per Kiev per un'accelerazione dei tempi di adesione, e Orbán non è affatto d'accordo. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui e nessun luogo è lontano. Apriamo la nostra prima pagina.
There are 30 countries here today, 30 countries bound by a simple belief.
Ci sono 30 paesi qui oggi, 30 paesi legati da un'unica convinzione, che la pace in Ucraina sia possibile, e dobbiamo essere pronti per quando questa pace arriverà. Ecco perché il lavoro di questa coalizione è così vitale. Facciamo un passo avanti con serietà e determinazione, inviando un segnale al presidente Putin, al ministro Umerov e al popolo ucraino. Siamo con l'Ucraina in questa guerra e saremo con voi nella pace.
Così John Haley, segretario di Stato per la difesa del Regno Unito, che inizia a mettere dei punti fermi su questa coalizione a trazione franco-britannica che in realtà potrebbe anche arenarsi. Staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo stavamo denunciando all'inizio di questa puntata l'ambiguità statunitense, plasticamente rappresentata da che cosa? Dalla presenza fisica di Steve Witkoff, che è in Russia e che vedrà anche Vladimir Putin, e della presenza virtuale di Pete Hegseth invece alla riunione della coalizione dei volenterosi. Da tempo Mosca e Washington stanno cercando di normalizzare le relazioni. Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia fra l'altro. Antonella, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora, la sensazione vista da qui, leggendo le agenzie, è che la normalizzazione con gli Stati Uniti sembra prevalere rispetto alla risoluzione del dossier ucraino. Qualcuno malignamente potrebbe pensare che Trump punti più al business e alla regolarizzazione dei rapporti con Mosca piuttosto che appunto a risolvere il problema della guerra. Qualcun altro potrebbe dire: no, fermi tutti, normalizziamo i rapporti con Mosca, così sarà poi più facile risolvere il dossier ucraino. Che ne dici?
È vero, questa potrebbe essere una lettura che non si deve escludere, però come dicevi prima hai proprio ragione a dire che nella giornata di oggi insomma stride abbastanza questa assenza o comunque presenza solo virtuale di Hegseth alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles, quindi i paesi, una cinquantina di paesi questa volta rispetto a ieri,
sì.
che sono quelli per il gruppo, diciamo, di coordinamento degli aiuti militari. un gruppo che era nato proprio per iniziativa di Lloyd Austin, il predecessore di Exet, che oggi è stato presente solo via collegamento video. E nello stesso tempo, proprio come dicevi, invece Trump ha rimandato, quindi è il terzo incontro tra il suo inviato Witkoff e Putin, il terzo incontro in due mesi. E di nuovo anche qui è un po' strano, siamo tutti un po' in attesa di capire di che cosa si tratta e quindi di che cosa parleranno verso sera Witkoff e Putin, visto che Witkoff ha ricevuto invece, questa volta era stato l'inviato di Putin, Dmitriev, a Washington la settimana scorsa. Quindi un po' si intensificano i contatti, però non sappiamo veramente dire in questo momento dove andranno a parare, cioè se da una parte è Trump, che in qualche modo si sa che aveva un po' visto come la fine di aprile, un po' come il termine per portare a casa qualcosa di concreto, sembrerebbe che Trump si stia rendendo conto che Putin sta cercando invece di portare avanti il legame bilaterale, certamente, ma approfittandone per poi invece tirare in lungo e non fare passi avanti con l'Ucraina. Vedremo come va questo incontro di questa sera, a cui peraltro i russi danno grande enfasi. Tutti i siti russi aprono con questa notizia. Questa volta siamo a Pietroburgo, perché Putin oggi era a Pietroburgo. La città è stata chiusa al traffico e si dà grande risalto alle notizie che riguardano anche questa attesa di Witkoff con Peskov, il portavoce di Putin, a dire che l'incontro durerà tutto il tempo che servirà a Putin, che si parlerà dell'incontro, che ancora non si riesce mai a capire quando si potrà concretizzare, tra Putin e Trump, e di una questione ucraina, come l'ha messa giù Peskov.
La voce di Antonella Scotti, firma del Sole 24 Ore. Il fatto che Kirill Dmitriev intrattenga sempre più rapporti con Steve Witkoff, ricordiamo, è rappresentante speciale di Putin per gli investimenti e la cooperazione economica, ma anche un capo importante di un fondo russo fondamentale. Ripeto, la sensazione è, come sempre, business as usual, che il modus operandi di Trump sia: pensiamo all'economia, pensiamo a normalizzare i rapporti con Mosca.
Certo, Dmitriev lo sottolinea sempre, che naturalmente lui è un uomo di economia, di finanza, e quindi questo è il suo ambito, e però fa sempre un po', butta lì che comunque questa potrebbe anche essere la strada per ricostruire i ponti, ed è soltanto così, parlandosi, che si può poi arrivare a capirsi sul fronte ucraino. Da quello che diceva prima Peskov, appunto un po' presentando l'incontro di oggi, non c'è grande spazio per ottimismo, perché di nuovo Peskov dice questa sarà un'occasione per Putin per fare avere di nuovo a Trump il punto di vista della Russia sull'Ucraina, ma ormai questo mi sembra che si sia già abbastanza capito dove si vuole fermare Putin. Vedremo se davvero, ecco, questo in quella l'ipotesi che facevi all'inizio, cioè di potrebbe anche essere, se proprio uno vuole provare a essere ottimista, a vedere anche tutto il quadro, mentre da una parte a Bruxelles i paesi europei guidati oggi da Regno Unito e Germania, ieri Regno Unito e Francia, per ribadire il sostegno all'Ucraina, potrebbe anche essere un modo per dire, far capire a Putin, l'Europa c'è ed è pronta a fare la sua parte. Se Trump riesce a portare Putin a un negoziato, a questo punto entriamo in gioco anche noi.
Chiarissimo, grazie come sempre Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Pochissimo andremo avanti con il ragionamento. Sono giornate molto molto importanti dal punto di vista diplomatico. Questa pausa dei dazi probabilmente darà anche linfa vitale, qualche energia, qualche tempo in più alla diplomazia americana. Anche perché se davvero la pausa dei dazi prevede, ne parlavamo qualche giorno fa, di andare ad accordi singoli con i singoli paesi dal punto di vista commerciale, e questa cosa richiede tempo, richiede un investimento di energie diplomatiche notevoli. 349-238-6666. Trump vuol dar dar fastidio all'amicizia Cina-Russia anche a spese dell'Ucraina e dell'Unione Europea. Ha ragione molto ragionevolmente l'ascoltatore o ascoltatrice. Ricordiamoci che però la Russia e la Cina si sono pronunciate recentemente dicendo che qualsiasi attacco, qualsiasi disturbo alla loro amicizia verrà rigettato al mittente. Nel frattempo vi do conto del fatto che si muovono, come dicevamo, i paesi europei, e non soltanto per donare aiuti all'Ucraina. Aiuti militari naturalmente, il problema, il punto è l'assenza dell'ombrello statunitense. Vi faccio sentire la voce di Boris Pistorius che ci racconta gli aiuti tedeschi.
The German Parliament has agreed to provide an additional funding package.
Il Parlamento tedesco ha approvato un pacchetto di aiuti aggiuntivo. Più di 11 miliardi di euro saranno messi a disposizione fino al 2029, in aggiunta a ciò che abbiamo promesso in precedenza. Più specificamente, quest'anno forniremo ulteriori sistemi di difesa aerea a diverse distanze, nonché missili guidati. Forniremo costantemente alle forze di terra ucraine elicotteri a propulsione autonoma, veicoli da combattimento per fanteria, carri armati e munizioni. Inoltre, forniremo opzioni per la riparazione dei sistemi danneggiati in Ucraina e il prima possibile concluderemo ulteriori accordi quadro con l'industria della difesa per la fornitura dei pezzi di ricambio.
Questi gli impegni che arrivano dalla Germania, la voce di Boris Pistorius sugli aiuti aggiuntivi, anche perché la Germania, come sapete, ha cambiato passo in qualche modo, nel senso che ha abbattuto un tabù e sulle spese della difesa, in quel che ha decisamente compiuto una cesura storica a tutti gli effetti. Vi dicevo, le richieste che arrivano da parte ucraina, da parte di Zelensky in particolare: i partner devono ascoltarci sulla difesa aerea, soprattutto ne sia prova il fatto che continuano i bombardamenti. Fra l'altro è interessante questo momento del conflitto in cui non è stata siglata la tregua che doveva essere siglata, era un potenziale accordo sulle infrastrutture energetiche. Si era detto: almeno non colpiamoci le centrali elettriche, le condutture di gas, eccetera eccetera. In realtà l'uno rimprovera all'altro, Zelensky a Putin, di non rispettare quell'accordo, ma che in realtà non è mai stato firmato. Ma tant'è. I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 30 droni ucraini sulle regioni di Belgorod e Kursk durante la notte, a dichiararlo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo quanto riferito all'agenzia TASS. Anche qua ci aggiunge un altro tassello, cioè il fatto che da una parte, mentre Kursk sostanzialmente ritorna nelle mani russe, dall'altra parte le azioni di Belgorod, su Belgorod per così dire, sempre territorio russo, da parte di Zelensky, probabilmente sono il preludio a rimettersi in tasca qualcosa di corposo prima di risedersi al tavolo delle trattative, perché una volta che tu hai perso il Kursk, come ricorderete, dicevamo che era una delle carte che si poteva giocare lo stesso Volodymyr Zelensky di fronte a un Vladimir Putin, invece, che vorrebbe tutti e quattro gli oblast, anche le parti non annesse, e della Crimea naturalmente non se ne parla. Sempre parlando di Zelensky, che aggiunge e torna a ribadire che Pechino è coinvolta nel reclutamento dei suoi cittadini per la guerra in Russia in Ucraina. Questo avviene dopo quel mistero, tra virgolette, di due soldati di nazionalità cinese, è stato mostrato anche il loro passaporto, che sono stati arrestati al fronte, e da lì però sostanzialmente Zelensky ha alluso alla possibilità, dicendo che i servizi segreti stanno continuando a indagare, che in realtà vi sia un supporto un po' più costante della Cina e non si tratti soltanto di due, come sembra, contractor, due cittadini privati, due semplici cittadini che hanno deciso di arruolarsi appunto tra le fila dei russi. La risposta del Cremlino è abbastanza piccata: Zelensky sbaglia, noi non portiamo assolutamente la Cina in guerra. E la Cina cosa dice? Beh, attenzione, irresponsabili i giudizi di Kiev sui cinesi in guerra. Pechino invita le parti interessate a essere sobrie sul ruolo della Cina nella guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Zhan, in merito alle accuse di Kiev, parla di almeno 150 militari coinvolti e che combatterebbero per Mosca. Certo, direte voi, 150 militari rispetto ai 14.000 nordcoreani è poca cosa, ma è evidente che è un segnale politico fortissimo, perché denuncerebbe in maniera molto visibile la presenza dei cinesi e dell'appoggio cinese proprio ai soldati russi. Dicevo, i responsabili dei giudizi di Kiev sui cinesi in guerra, dice Lin Jian, che ha invitato anche ad astenersi da qualsiasi commento irresponsabile. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano a Pietro Battacchi, dirige la rivista italiana Difesa, che fra l'altro il prossimo 13 maggio organizza a Foligno un convegno frutto tra Umbra Aerospace Cluster e Reed Analytics, che è in qualche modo la parte di analisi più spinta della rivista, per un racconto del futuro del sistema aerospaziale, anche come, e fra poco torneremo in chiusura di puntata proprio sulla geopolitica dello spazio, come asset fondamentale di difesa. Pietro Battacchi, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
Allora, gli ultimi fondi che arrivano dal Regno Unito, da Germania, sono parecchi miliardi per l'Ucraina, droni soprattutto, riparazioni di mezzi, ma adesso di che cosa ha bisogno soprattutto l'Ucraina? Pietro Battacchi.
L'Ucraina adesso avrebbe bisogno di uomini, tanti uomini, risorse umane fresche, ecco, questo è un po' il problema vero oggi dell'Ucraina, perché la guerra si è spostata su un piano che è quello dell'attrito umano, su cui evidentemente i russi sono più forti, non c'è nulla da fare, è una questione di diverse dimensioni del paese, e questo è un aspetto importante. È chiaro però che comunque forniture di sistemi contraerei, forniture di droni, di tecnologia comunque fanno comodo, perché consentono agli ucraini di reggere. Insomma, gli ucraini negli ultimi mesi, probabilmente nell'ultimo anno, stanno reggendo soprattutto grazie a questo massiccio e sistematico impiego dei droni. Ecco, il drone oggi è il vero protagonista della guerra in Ucraina. Insomma, stavamo leggendo anche oggi in redazione, leggendo gli ultimi numeri, l'85% delle perdite russe oggi è causato dai droni ucraini. Questi sono numeri comunque importanti. L'Ucraina ha una sua capacità di produzione, ormai un'industria che si è settata sulla produzione di droni, però è chiaro che l'aiuto europeo in questa fase fa molto comodo, soprattutto se si considera l'atteggiamento di Washington, che ancora non abbiamo capito qual è.
È un po' ambiguo, per usare un eufemismo, e tra poco ci torneremo. Pietro Battacchi, se poi stai con noi, andiamo a sentire come se la cavano le borse in questi momenti così tempestosi, perché poi ti chiederò dell'offensiva di primavera russa che sarebbe partita e di quelle rinnovate azioni da parte di Kiev su Belgorod, quasi a creare nuovamente la situazione stile Kursk, cioè qualcosa da mettere poi sul tavolo diplomatico, occupazione territoriale russa. La borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il delicato dossier ucraino. Nel frattempo Mosca e Washington si parlano, ma per il momento non si parla di tregua. Una certa ambiguità statunitense nel presenziare tavoli diversi, quello della coalizione dei Monterosi virtualmente con Exet, quello russo fisicamente con Witkoff, ci riporta a una situazione che evidentemente fa allungare i tempi per una possibile tregua, cessate il fuoco, che qualche fonte, soprattutto dai paesi del nord, estoni, dicono attenzione che il 9 maggio potrebbe essere una data simbolica, naturalmente sfruttabile da Vladimir Putin. 349-238-6666. Le azioni a Kursk prima e a Belgorod poi non hanno niente a che vedere con eventuali negoziati, scrive un ascoltatore. Non ci saranno mai. Servono semplicemente a creare dei killing field per i soldati russi. Servono a creare attrito e logoramento. Non hanno nessun altro scopo. Pietro Battacchi dirige la rivista italiana Difesa. Ha ragione l'ascoltatore. Sono, diciamo, piccole mosse che cercheranno di creare il massimo danno ai soldati russi. In realtà Zelensky non può pretendere di puntare a occupare un pezzettino di Oblast e usarlo come merce di scambio.
Ma in realtà la situazione è un po' diversa per quelli che erano gli obiettivi ucraini iniziali a Kursk. L'offensiva di Kursk alla fine si è tradotta, si è risolta in un sostanziale, fallimento, anche perché le perdite e l'attrito sono state molto alte anche molto alti anche nelle fila ucraine, insomma. Questo è fuori di dubbio. I russi poi sono addirittura rientrati nell'oblast ucraino di Sumy, per cui alla fine quella carta che poteva essere giocata, scambiata su un tavolo negoziale, a un certo punto non c'è stata più. Questo mi sembra evidente. Gli ucraini ci stanno riprovando a Belgorod, ma in maniera molto più circoscritta, in maniera molto più limitata. I russi per il momento sembrano aver contenuto queste azioni. Ripeto, in questo momento la guerra è una guerra molto lenta, una guerra di logoramento. In qualche misura ricorda la guerra Iran-Iraq, che a un certo punto si trascinava lentamente e drammaticamente fino a che a un certo punto i due contendenti non avevano più forza per andare avanti. Ecco, io non vorrei che si arrivasse a questo punto, però le distanze sono molto lontane. Ci sono interessi anche di politica interna che fanno sì che in qualche misura i due contendenti vogliano ancora andare avanti o provare ancora andare avanti. L'amministrazione Trump, insomma, lì c'è il precedente afghano che non promette nulla di buono. Insomma, vi ricorderete, Trump trattò direttamente con i talebani escludendo il governo afghano che gli americani e l'occidente avevano sempre appoggiato, quindi di fatto delegittimandolo, con il risultato poi che abbiamo visto, che è il drammatico risultato che abbiamo visto con la fuga da Kabul, che tanto male da un punto di vista dell'immagine ha fatto all'America e all'Occidente. Per cui insomma la situazione è abbastanza complicata. Io non ho grandi aspettative in questi negoziati, anche perché trattare con Putin non è mai facile. C'è un problema politico anche per Zelensky, che comunque ha un'opposizione, ora al di là di quello che non emerge sostanzialmente all'Ucraina, ma l'opposizione a Zelensky soprattutto in settori della società c'è. La mobilitazione non è andata benissimo, anzi, per cui ripeto, l'orizzonte, la prospettiva non è rosea per i negoziati, ecco.
Grazie
e
mille.
Poi la posta in gioco è altissima, perché da una parte c'è chi combatte per la propria sopravvivenza e la propria esistenza l'Ucraina, dall'altra parte abbiamo scoperto dopo 3 anni che c'è chi combatte per la propria identità. I russi possono anche non piacere, ma questa è la realtà.
Grazie mille, come sempre, a Pietro Batacchi, Rivista Italiana Difesa, di cui è il direttore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata e buon lavoro a voi.
Dalla voce di Pietro Batacchi alla vostra, 349-238-6666. Adesso andremo ad analizzare questa coalizione di volenterosi, andremo ad analizzare il gruppo di contatto. Si sono aggiunti i paesi, naturalmente, lo sapete, però il punto vero è che senza l'ombrello statunitense le carte sono totalmente sparigliate. Faceva bene a sottolineare Pietro Batacchi quella che è stata l'evoluzione del disastroso dossier Kabul, perché ricordiamo che quando si iniziarono i colloqui con l'amministrazione Trump direttamente a Doha, Ashraf Ghani, presidente di Kabul afghano, fu estromesso. Si iniziò a parlare con i talebani che avevano aperto l'ufficio a Doha, poi la patata bollente fu lasciata in mano all'amministrazione Biden, ma i giochi ormai erano fatti. Che giochi si possono fare invece tra Francia, Regno Unito, Germania? Quanto questa coalizione volenterosi è ambiziosa, quanto è utopistica invece? Pensate, c'è di nuovo una valutazione da parte del Regno Unito, che sta facendo i conti per l'invio di truppe per 5 anni. Si parla molto anche di lessico da utilizzare, che tipo di truppe sono, però qua si fa i conti senza l'oste, e l'oste, o meglio gli osti, sono due: sono da una parte Volodymyr Zelensky e dall'altra parte Vladimir Putin, che se non trovano un accordo evidentemente rendono, come dire, inattiva questa coalizione dei volenterosi, se non per l'invio di armi, che per carità è stato rinnovato anche quest'oggi. Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, recentissimo libro Suicidio della pace, perché l'ordine internazionale liberale ha fallito. Raffaello Cortina, editore. Professor Colombo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno,
allora, a voi. Regno Unito e Francia cercano di resistere, però sembra che senza la garanzia statunitense, la forza, l'ombrello statunitense, questa coalizione dei volenterosi rischi di diventare un po' un esercizio di stile diplomatico più che e finanziario verso l'Ucraina, più che qualcosa di realmente impattante sul teatro internazionale.
Sì, il rischio addirittura è che si trasformi in una manifestazione di illusionismo, perché i paesi europei, in particolare la Francia e il Regno Unito, si sono mossi proprio per reagire ad una marginalizzazione quasi umiliante, che è una marginalizzazione che in realtà è il punto d'arrivo di una deriva negli ultimi anni, ma che ha avuto la sua ultima manifestazione, la più eclatante, nella decisione di Donald Trump di trattare direttamente, passando sopra la testa degli europei, sulla prima grande guerra interstatale in Europa dal 1945 a oggi. Francia e Regno Unito si sono trovati obbligati a fare qualcosa. Ecco, io credo che la coalizione dei volenterosi nasca debole proprio perché nasce da una politica reattiva che segue in realtà un colossale spaesamento, e dopodiché ci sono tutti i problemi che leggiamo anche sui vari giornali. Non si comprende quando questa coalizione dei volenterosi dovrebbe cominciare a operare, non si comprende ancora dove esattamente andrebbe a operare e soprattutto con quale obiettivo, se con l'obiettivo di una abbastanza improbabile deterrenza nei confronti della Federazione Russa oppure con un obiettivo altrettanto improbabile di peacekeeping. Quindi tutto è ancora molto vago. Credo che l'unica cosa chiara è che gli europei abbiano deciso di muoversi in reazione a quello che è avvenuto nelle ultime settimane con Donald Trump.
La voce del professor Alessandro Colombo, relazioni internazionali, Università Statale di Milano. Stiamo certificando la fine dell'alleanza transatlantica?
No, questo non è detto. Sicuramente è la peggiore di una lunga serie di crisi, perché non dimentichiamoci che la storia dell'Alleanza Atlantica è una storia di crisi ed è una storia di crisi che in qualche modo sono state riaggiustate. Oggi c'è qualche cosa di più. C'è qualche cosa di più che, per la verità, io credo che avrebbe dovuto essere previsto, e cioè gli Stati Uniti hanno cambiato completamente le proprie priorità strategiche. Questo non dipende da Donald Trump. Questo ci è stato detto da tutti i presidenti americani degli ultimi 20 anni. È ovvio che gli Stati Uniti oggi sono più interessati a un altro teatro, cioè quello dell'Indo-Pacifico, ed essendo così interessati al teatro dell'Indo-Pacifico, l'importanza dell'Alleanza Atlantica non viene meno, ma viene inevitabilmente ridimensionata. Quello che avviene con Donald Trump è un brusco risveglio, ovviamente brutale, molto sguaiato dal punto di vista diplomatico, ma la tendenza era già abbastanza evidente anche nelle ultime amministrazioni.
Allora, professor Colombo, aggiungerò carne al fuoco, in particolare una parola, un hashtag che è era dell'incertezza, inaugurata da Donald Trump un po' su tutti i fronti. Su questo vorrei solleticarla, perché a questo punto si sta un po' ridisegnando il grande ordine internazionale o disordine internazionale, poi me lo dirà lei. Piccola pausa, stia con noi, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
In terms of the participation of Pete Hegseth virtually or physically here in Brussels, it's not a matter of priorities, I think it's a matter of schedules.
Per quanto riguarda la partecipazione di Pete Hegseth virtualmente o fisicamente qui a Bruxelles, non si tratta di priorità. Penso che si tratti di orari e impegni. Per quanto ne so, è appena tornato da un viaggio di diversi giorni all'estero e abbiamo avuto anche altri ministri che non hanno partecipato oggi perché avevano altri impegni in programma. Quindi la cosa importante è che abbia partecipato. È intervenuto con alcune valutazioni interessanti e corrette su ciò che hanno fatto gli europei dall'inizio dell'anno e in precedenza. E penso che questo sia il dato più importante. In futuro, nelle settimane a venire, vedremo cosa accadrà per quanto riguarda la partecipazione e il sostegno degli Stati Uniti. Non sono in grado di guardare nella sfera di cristallo. Aspettiamo e vediamo. Infine, ciò che ho ripetuto ultimamente è che dovremmo pensare di più a noi stessi e fare ciò che dobbiamo e possiamo fare.
We should better look on our own and to do what we have to do and we can do.
Così il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Aspettiamo e vediamo. Professor Colombo, relazioni internazionali, Università Statale di Milano. In quest'era dell'incertezza c'è anche un problema di credibilità statunitense che viene messa in gioco, perché dazi no, sì, boh, 90, 100, 150%, li tolgo. E poi però devi sederti ai tavoli diplomatici, devi risolvere il problema ucraino, devi risolvere il problema in Vicino Oriente. Questa politica un po' erratica rischia di andare a detrimento della credibilità statunitense?
Sì, naturalmente sì, in realtà c'è un problema di credibilità per tutti in questo momento, c'è un problema di credibilità per gli Stati Uniti, c'è un problema di credibilità per l'Unione Europea, per la Federazione Russa, per la Cina. È tipico delle fasi di trasformazione come quella che stiamo vivendo. Va detto che nel caso degli Stati Uniti il problema di credibilità è quasi strutturale. Lei ha citato prima il disimpegno dall'Afghanistan, ecco, quello è un buon esempio. Gli Stati Uniti da alcuni anni a questa parte sono impegnati, razionalmente va detto, in una politica di parziale disimpegno. Cioè sono convinti che il livello di impegni che si erano assunti è diventato eccessivo, ma il problema è che ogni volta che tagliano un impegno perdono un pezzo della propria credibilità. È quello che è avvenuto in Afghanistan ed è quello che rischia di ripetersi su una scala molto più ampia, naturalmente in Europa, perché è comprensibile che gli Stati Uniti vogliano in qualche misura diminuire i propri impegni in aree che non considerano più tanto centrali quanto erano fino a qualche anno fa, ma il prezzo è quello che dice lei, cioè ogni piccolo accenno di disimpegno, ogni grande accenno di disimpegno come in questo caso è una catastrofe reputazionale per gli Stati Uniti.
Grazie mille al professor Alessandro Colombo, Università Statale di Milano, dove insegna relazioni internazionali. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buona giornata a voi.
Tra pochissimo decolleremo, geopolitica dello spazio, Milo Cozzi ci sta raggiungendo con chissà quale collegamento, chissà da quale pianeta, 349-238-6666, buon pomeriggio, sottolineo che il Regno Unito non è in Europa. Allora, geograficamente è Europa, simbolicamente, geopoliticamente è molto più europeo di quello che pensiamo, ne sia prova la visita dei re Harry, sia prova l'avvicinamento di Keir Starmer alla coalizione dei volonterosi e l'allontanamento invece da parte degli Stati Uniti rispetto al Regno Unito stesso. E Milo Cozzi, la geopolitica dello spazio, ogni settimana fuori il nostro episodio che indaga la terza dimensione di ciò che accade sulla Terra, quindi quello che accade nello spazio. Emilio, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buon pomeriggio Giampaolo, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, mentre la politica internazionale ribolle, la politica americana ribolle, cosa bolle nella pentola della NASA e perché dovrebbe interessarci?
Beh, anche la pentola della NASA ribolle, direi, perché due giorni fa c'è stata un'udienza di conferma davanti al Senato di quello che potrebbe essere il nuovo direttore generale, Jared Isaacman, che era stato in realtà nominato da Trump a dicembre, peraltro un po' fuori protocollo. Di solito i presidenti nominano gli amministratori della NASA tendenzialmente dopo l'insediamento, dopo il 20 gennaio. Questo perché? Questo perché sostanzialmente Jared Isaacman, uomo molto vicino a Elon Musk, insomma è stato interrogato dal Senato per capire quanto e se la NASA e gli Stati Uniti punteranno davvero subito a Marte o alla Luna, una cosa che ha delle implicazioni anche sulla nostra industria, perché ricordiamolo, l'Europa e l'Italia sono molto coinvolte nel programma lunare. Lui ha sostanzialmente detto che sicuramente la priorità sarà Marte, ma per andare su Marte occorrerà passare dalla Luna, e questo in qualche modo ci tranquillizza. Poi occorrerà capire come passeranno dalla Luna, se sarà una semplice capatina come negli anni 60 o se in effetti la NASA realizzerà quello che ha promesso, cioè sostanzialmente permanere il più lungo possibile con donne e uomini sulla Luna per cominciare a fare ricerca e sfruttamento delle risorse.
Anche perché dall'altra parte del mondo, come spesso ripetiamo nel nostro podcast, la Cina ha messo gli occhi sulla Luna e parecchio, e ha messo gli occhi, scusate il gioco di parole, dove gli altri non possono metterli, cioè sulla faccia nascosta. Quindi è evidente che dal punto di vista strategico, Emilio, avere una presenza costante lunare potrebbe essere in chiave anticinese importante per la NASA e per l'amministrazione Trump.
Non solo importante, ma il senatore repubblicano Ted Cruz, durante l'intervista a Jared Isaacman, ha esplicitamente parlato di nuova space race, un concetto che non si sentiva dai tempi della prima corsa spaziale con Unione Sovietica e Stati Uniti, e ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non possono lasciare la Luna, chiamata rossa, alla Cina, per cui sostanzialmente stiamo rivivendo un copione già vissuto negli anni 60, laddove al posto dell'Unione Sovietica c'è la Cina, e per paradosso a salvare forse il programma lunare potrebbe essere proprio la concorrenza della Cina, che ha promesso di arrivare arrivarci entro gli anni 30, entro il 2030 con gli astronauti, ed entro il 2035 con una base di ricerca sulla superficie realizzata, guarda un po', proprio con la Russia.
Grazie mille, come sempre, a Emilio Cozzi, il mio copilota della geopolitica dello spazio, non soltanto, naturalmente, autore anche di un libro omonimo, Geopolitica dello spazio. Emilio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, ad Astra.
Ultimo minuto, alcuni messaggi qua e là, 349-238-6666, solo la Russia ha da guadagnare dallo stop della guerra, se perde il treno Trump la Russia è finita. Attenzione che il treno è, non è un accelerato, è lungo, è appena iniziata l'amministrazione Trump. Qualcun altro scrive, allora anche Russia e Europa, no? Certo, dal punto di vista geografico sì, ma dal punto di vista, diciamo, della contesa geopolitica direi proprio assolutamente di no. Francesco tuona contro gli Stati Uniti perché l'America deve avere sempre un'area del globo da moralizzare. Se lo facessero contro di loro, che succederebbe? Beh, più che da moralizzare, estendere la propria sfera egemonica, su quello non c'è dubbio. Però, lo sottolineava il professor Colombo, le priorità sono cambiate e corroborava la nostra tesi che portiamo timidamente qui nel luogo lontano ormai da parecchi anni, cioè l'asse geopolitico si è spostato nell'Indo-Pacifico, lì si giocherà la grande partita anche attraverso la contesa di Taiwan e anche e soprattutto andando a cristallizzare la competizione economiche, non soltanto tra Pechino e Washington, che come sapete ha anche una sua dimensione spaziale. Detto ciò, vi ricordo quello che ci guiderà anche tutta la settimana prossima. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Ah già, che venerdì.
Amici, non lo so, questo fine settimana, questo venerdì sono un po' svogliata, non saprei. Vediamo un po', fammi pensare. Ma sì, una punizione te la meriti comunque, perché qualche pezzo metal avrai comunque ascoltato in più. Oggi c'erano gli Iron Maiden, ma questo non vuol dire nulla, insomma, voglio dire, non è che mi commuovo perché mi metti un pezzo British.
Certo.
E dunque...
Run.
Ah, tanto per essere chiari, oggi chiudo io, perciò... Un grazie enorme a tutta quanta la squadra, è sempre un piacere nonché un onore.
Run.
E non ascoltate metal in questo fine settimana. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
Run.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être